Noi invece fecero un gol.
Allora, parliamo di angolo e solido, però quel cartone era stupendo, quindi ci faceva ridere anche quel cartone. E quindi sulle orme di Oye Benzi, una sigla, intanto è arrivato Fabio proprio a tempo giusto, grande Fabio, sulle orme di Oye Benzi, sigla di cartone fantastico, poi ne mettiamo un'altra, oggi ci scateniamo. Benvenuti, dammi qua questa nuova puntata da Fabio.
Fabio, eccoci.
Poi ciao. Sedia, e questa nuova puntata di angolo e solido oggi è un po' diversa, perché parliamo un po' di alcune professioni, diciamo, e non solo, schiamo anche un po', spostando un po' di tutto. Abbiamo, presentiamo gli ospiti, così iniziamo subito. Abbiamo Leonardo, ciao.
Buonasera.
Leonardo,
ciao, scusate la voce,
no, tanto, tanto ci ascolta poca gente, quindi no, scherzo, battuta. Istruttore di
Muay Thai, box thailandese,
poi ci spieghi cosa è meglio.
Esatto.
Okay. E anche esperto musicista,
ex strumentista, musicista.
Okay.
Di
ok. Poi abbiamo Marco Taccucci, che ringrazio, è tornato, che da un po' che l'aspettavo.
Ciao.
Giornalista di Umbria TV. Poi ti chiedo perché sei diventato giornalista, stavolta ti chiedo
parecchie cose,
domande appunto sulla professione, così mi arrivi qualche curiosità. Mm-hmm. E poi abbiamo un ragazzo conosciuto da poco, che è da poco qua a Perugia, quindi ci parla non solo di Catanzaro, perché lui è tifoso Catanzaro,
sì,
però anche di come ha visto, sta avviando Perugia da, giusto?
Certo, da, certo.
Diciamo da straniero tra virgolette, appunto. Francesco, ciao Francesco.
Ciao a tutti.
Tutto bene?
Sì? Grazie, sì, tutto a posto, grazie.
Allora, Fabio, inizia.
Ah, è subito così.
Ah, però aspetta, prima che mi scordo, no, mi scordavo. Tanto ti sei presentato, te l'ho presentato. Oggi abbiamo un posto di Silvestre e Caterina come addetta alla musica.
La nostra svamp.
Osena. Ciao. Almeno rimane comunque qualche clown all'interno del gruppo.
Cioè, oggi mettiamo solamente sì, che cartoni animati. Abbiamo deciso di fare così oggi.
Sì, sì, visto quindi, che non ci sono clown oggi, non si parlerà di clown. Almeno
quindi,
mettiamo
se avete
delle sigle di cartoni
dei
animati.
Consigli, se avete insomma delle richieste particolari, mettete non solo sulla mia barcaga di Facebook, ma anche su sito www.radiofania.com o sulla barcaga di evento, in modo che noi possiamo soddisfare i vostri richiesti di cartoni animati. Domanda a voi, a tutti e quattro: cartone animato preferito?
Oli e Benji per me ha rappresentato l'infanzia, quindi quello
è uguale, tanto è quello il mito.
Ok.
Goldrake e Alika in Polimar.
Io direi Braccio di Ferro, sempre vecchio.
No, vabbè, ma chi te sba?
Sailor Moon.
Ok, va bene.
Sailor.
Io metto anche
e io ho trovato l'immagine di Sailor Mercury con Mercury. Cioè,
fantastica.
Bellissimo.
Dico anche Cani Guerriero, che non ha fatto
lanciatissima, tra l'altro, così.
Allora,
volevo ricordare
sì, con l'evento, poi andiamo subito okay. Un po' di un'altra sigla e poi teniamo, diciamo, le domande.
Ok, allora, Expo Emergenze Bastia Umbra dal 10 al 13 aprile. E, abbiamo primo soccorso, disabilità motoria, protezione civile, antincendio, sicurezza sul lavoro, protezione ambiente, sicurezza stradale e urbana.
Okay.
Quindi
fino a domenica, giusto?
Fino a domenica, il 10 al 13 aprile, esposizione nazionale biennale. Okay?
Ok, perfetto.
Accorrete numerosi.
Chiudiamo dove? A Bastia?
Bastia Umbra. Bastia Umbra, Umbra Fiere.
Ok, allora, mentre basta cercando l'altra sigla, sì, chiudiamo anche, vai, vuoi anche questo?
Allora, abbiamo centro servizi giovani del comune di Perugia in via Sette Valli 11, zona Bellocchio. Nuovi servizi gratuiti per i giovani, sportello informa giovani, internet point gratuito, libri on demand, fumetti, area riserva, ricreativa, laboratori, spazio espositivo.
Perfetto. Andiamo con l'altra, poi
vai.
Continuiamo con
vai,
perché abbiamo trovato Dragon Ball, la prima serie italiana, altro cartone che ha fatto la storia.
No, purtroppo è anche ricominciato Dragon Ball
sì.
Z.
Sì, infatti,
cioè.
Fatto
EGT.
No, è finito.
È finito,
GT
però non ho capito la fine.
È ricominciato Dragon Ball Z.
Subito.
Sì. Quindi poi torniamo ai nostri ospiti e dici tu che domande stavolta.
Perfetto.
Ti lascio questo compito. Andiamo con sì, a dopo ragazzi. Ed eccoci qua, è
grattata
in
alta.
Purtroppo grattata non dipende a me, io provo anche a fare in maniera delicata, ma purtroppo grattata rimane sempre
in maniera brusca,
sì,
e violenta.
Basta come... questa alta bella, sì, oggi facciamo, si scateniamo veramente. Quindi se avete richieste, noi siamo qua pronti.
Allora,
dici tu le prime domande?
Assolutamente. Allora, io qua davanti
non
a me,
ti scatenare subito, mi raccomando, eh.
No, no, sì, piano, tranquille, tranquille. Bravo. Leonardo Brozzetti, che insegna Muay Thai. E qui abbiamo Muay Thai versus kickboxing. Io insegno kickboxing, quindi a tuo avviso, quali, diciamo, quali differenze sostanziali per chi non conosce queste due discipline, attività, ecco, sportive, discipline importanti che puoi annotare, puoi farci...
Direi innanzitutto che la kickboxing... kickboxing viene dalla Muay Thai, o comunque è una disciplina sportiva che è nata in California negli anni 70, a differenza della Muay Thai, che è un'arte marziale che ha 2000 anni di storia, anzi si perde forse, come il karate, il jiu-jitsu, il kung fu, quindi è un'arte marziale thailandese. Chiedo scusa per la voce, ma purtroppo...
No, davvero. Vieni più... Vai.
Ecco, più vicino al microfono.
E questo è il camion che passa, non siamo noi che suoniamo.
Ecco.
La Muay Thai praticamente rispetto alla kickboxing prevede l'utilizzo di molte più tecniche, mentre la kickboxing è, diciamo, pugilato, quindi tecniche di pugilato, se, quindi jab, diretto, gancio, a cui vengono abbinate i calci, frontali, che possono essere tirati sia al corpo che alle gambe, però solo alle gambe, solo circolari. Mentre la Muay Thai prevede tutto, quindi prevede gomiti, ginocchi, prevede addirittura una delle, diciamo, delle regole, soprattutto che si usa, io anche come arbitro federale, perché ho praticato anche la, come arbitro federale, si dice sempre che nella Muay Thai si può colpire qualsiasi parte del corpo con qualsiasi parte del
corpo. Esclusa la zona genitale, giustamente.
Esclusa i genitali, poi ci sono comunque dei regolamenti, però la Muay Thai, essendo comunque un'arte marziale che viene dalla guerra, che è nata per difendere il popolo thailandese, che era nata all'inizio come disciplina che viene insegnata all'esercito, poi estesa a tutto il popolo thailandese proprio per difendersi dai continui attacchi, ovviamente prevedeva qualsiasi forma di difesa, quindi anche dito su un occhio,
sì, quindi
per dire
abbastanza...
Esatto, poi è stata un pochino disciplinata dal punto di vista sportivo nel corso degli anni, dal momento in cui poi la Thailandia è diventata un paese pacifico, anche perché poi è uno dei pochi paesi che non è mai stato colonizzato, quindi, si spiega il motivo,
quindi è una disciplina molto,
diciamo, molto completa. La molto kickboxing completa. È nata in California perché veniva, praticamente, i soldati americani venivano dal Vietnam e avevano visto ovviamente i combattimenti che venivano effettuati in Thailandia, perché andavano in Vietnam e quando c'erano i momenti di pausa si andavano a divertire, comunque a rilassare in paesi limitrofi al Vietnam, quindi il Laos e la Thailandia appunto, e da lì ovviamente vedevano questi incontri, dice guarda bello questi che si tirano anche i calci, da lì hanno detto perché non facciamo qualcosa anche noi. In California è nata la kickboxing, da cui hanno aggiunto praticamente al pugilato, di cui gli americani sono estremamente innamorati, i calci. Però ovviamente se tu fai caso adesso stanno nascendo molte discipline che ovviamente vanno praticamente a ritornare poi a quello che era la tradizione base delle tecniche di tutte le arti marziali, quindi l'MMA,
si ritorna alla tradizione,
esatto, quindi poi si aggiunge sempre di più, erano partiti dai calci al corpo, poi hanno aggiunto i calci alle gambe, adesso le ginocchiate col K1 style, e alla fine si ritorna poi alla Muay Thai. Adesso nascono discipline su discipline.
Dopo dirai quello che è il K1 style, ok, sì, approfondiremo anche questa,
facciamo tutte, diciamo, tutte piccole
ramificazioni.
Prima di fare una domanda io a Marco, curiosità mia personale, come mai
Leonardo
Marco,
Marco, ok, scusa,
se ti posso chiedere, se diventa, cioè, come è nata la passione e idea di diventare giornalista?
Ma è stata una scelta del tutto casuale, insomma, fino al 2001 non immaginavo nemmeno che potesse diventare, diciamo, la mia professione. Come tu ben sai, cioè, questo è un lavoro che, cioè, il lavoro di la professione di giornalista, cioè, il lavoro del giornalista è un lavoro che costituzionalmente è aperto a tutti, perché tutti possono esprimere liberamente la propria opinione, lo possono fare su tanti strumenti, insomma, può essere a voce, può essere scritto, può essere insomma su un periodico, per cui fortunatamente credo che non sia una professione che non abbia limitazioni in tal senso, perché proprio attraverso anche il giornalismo che si dovrebbe garantire la pluralità, no, delle informazioni e delle notizie che si portano, insomma, e delle opinioni che si portano, per cui diciamo che non avendo questa professione delle limitazioni in tal senso, poi ci sono gli ordini, per carità, però un giornalista può iniziare la sua avventura anche da provetto, insomma, senza avere
la gavetta,
senza avere niente di scritto, insomma, per cui diciamo è iniziata un po' così per divertimento, e poi dopo chiaramente con l'esperienza, con il tempo, anche con i corsi si affinano le conoscenze, ma secondo me questo è un lavoro che, indipendentemente dalla laurea, che ti può dare più cultura, più conoscenze, è un lavoro che va affrontato, secondo me, facendo leva su quelle che sono, diciamo, alcune priorità, rispetto il rispetto di chi hai davanti, il rispetto della notizia che tu dai, la veridicità della notizia che tu dai, e anche ovviamente il giusto peso ad alcune informazioni che vengono veicolate, soprattutto se ci sono terze persone che ne sono coinvolte. Purtroppo ho visto grandissimi giornalisti non farlo questo, però insomma, ripeto, è più nella consapevolezza dell'essere umano, insomma, riportare e fare cose secondo quelli che sono i canoni deontologici. Non è certamente una laurea che ti può dare questo tipo di sensibilità, secondo me, anche se poi la laurea chiaramente ti dà delle nozioni, ti dà delle conoscenze, ti dà delle informazioni
maggiori, ecco, però sì.
Prima di passare, facciamo anche una domanda a voi, un consiglio a chi vuoi diventare un giorno giornalista, che ti viene da dare, un consiglio persona che insomma...
Io ricordo che nel 96, iniziato nel 96, poi nel 98-99 ho pensato, ma chissà che non possa diventare un giorno una professione, però tutti mi dicevano, ma guarda, questo è un ambiente chiuso, difficile che tu possa diventare giornalista, non metterci la testa, e poi invece ci sono riuscito. Rispetto al 96 ci sono tantissimi strumenti in più, penso ad internet, penso ai siti internet, penso agli smartphone, ai social network, che ti danno la possibilità comunque anche di fare il giornalista in proprio, anzi ritengo che a volte veramente il giornalista libero sia quello che è indipendente da stipendi o da contratti lavorativi, perché in genere chi scrive e pensa per sé lo fa senza essere praticamente condizionato. Dico, se in 18 anni si è creata internet, si sono sviluppati sistemi di informazioni attraverso tantissimi strumenti che ancora non sono sfruttati professionalmente parlando, perché ci sono tantissime testate internet ma che hanno difficoltà proprio a fare il passo decisivo, a trasformarle in una professione. Spesso sono persone che lo fanno per volontariato, lo fanno per passione. Però io penso che da qui a 18 anni che cosa potrà accadere? Quindi non fermatevi, perché questa è una professione aperta a tutti e per la quale è difficile anche fare una previsione. Chi ne sai che cosa potrà accadere fra 20 anni? Fra 20 anni, se penso al 96, penso che potrebbe accadere tranquillamente che vicino al decoder di Sky, a quello del digitale terrestre, ci possa essere anche il cavo internet per vedere qualsiasi programma in internet.
Quindi non mollate.
No, non mollate, no, mai.
Ok, vai qua domanda.
Io invece voglio fare una domanda a Leonardo. Allora, ti chiedo da ignorante, perché comunque sono ignorante in questo ambito, come mai la kickboxing è comunque diventata più famosa rispetto alla tua disciplina? E se la tua disciplina è prettamente maschile o può essere comunque aperta anche alle donne?
Entrambe le discipline sono aperte alle donne, cioè, quindi non ci sono limitazioni di sorta da questo punto di vista, anzi. È aperta proprio a tutti. La kickboxing è diventata più famosa proprio perché è stata pubblicizzata meglio, poi perché comunque è più sportiva. Ripeto, io pratico la Muay Thai, che è un'arte marziale, però quello che viene poi praticato e si vede poi su internet, parlando proprio di internet, vai su YouTube, ti scarichi, ti vai a guardare degli incontri di personaggi famosi adesso, tipo in Italia c'è Petrosian, Giorgio Petrosian, io posso dire, io preferisco i thailandesi facendo Muay Thai, quindi ti posso dire Bua Khao. Quando vai a vedere, insomma, ecco, queste persone qua su internet, ovviamente la kickboxing è più sportiva, più pubblicizzata, è più portata, diciamo, a, al pubblico
più commerciale,
più,
potremmo
più commerciale dire. Direi, però potremmo comunque dire. Premetto, io sono arrivato alla Muay Thai tardi. Io ho cominciato innanzitutto nel 91 facendo karate, poi da lì mi sono piano piano
evoluto.
Più che evoluto, diciamo, fatto dei passaggi per poi arrivare a quella che alla fine guardavo sempre da lontano come una cosa estremamente strana, violenta, difficile, che poi invece mi sono reso conto che è un'arte marziale come il karate, come il kung fu, come il taekwondo, solo ovviamente viene da un paese diverso, ecco.
Certo.
Io noi abbiamo molte ragazze in palestra che praticano la kickboxing. Mi piacerebbe avere anche ragazze che praticano la Muay Thai. Al momento ce n'ho qualcuna. Mi piacerebbe averne più, anche perché comunque a livello amatoriale, per come la insegno io, la Muay Thai è aperta a tutti, non è assolutamente uno sport violento come molti vogliono farlo credere. Spesso e volentieri mi trovo di fronte a persone che mi dicono: ah, tu vuoi fare kickboxing, tu devi menarti. Cioè queste cose, queste frasi che a me sinceramente danno particolarmente fastidio.
Anche a me.
Anche perché poi spesso e volentieri io ho giocato 5 anni a pallacanestro, 5 anni a calcio, poi mi sono buttato sulle arti marziali. Io ho trovato molto più rispetto, molta più amicizia, molta più spontaneità su arti, nelle arti marziali. Quindi parliamo della Muay Thai come del karate, come del kung fu, insomma, ecco. Anzi, posso dire un'altra cosa. Io avendo cominciato arti marziali dopo, che comunque è una disciplina che ti dà dentro la consapevolezza delle tue possibilità, e che comunque se tu hai un bravo maestro ti insegna a saperti muovere, ma muovere in tutti i sensi, non solo fisicamente ma anche muovere mentalmente, e quindi ti dà la consapevolezza dei tuoi mezzi, delle tue possibilità. Io facendo arti marziali mi sono reso conto che spesso e volentieri ero frenato quando giocavo a calcio da tanti altri fattori esterni. Poi molti dicono è uno sport per singoli, non c'è cosa di più sbagliata. Tutte le arti marziali, compresa la Muay Thai, la kickboxing o qualsiasi altra, karate o altro, hanno bisogno comunque di una squadra. Cioè c'è dietro, c'è un gruppo, c'è sempre un gruppo, uno da solo non fa mai niente. Mentre certo. Per esempio il calcio salta il singolo, perché la partita vince, ha vinto il Barcellona, ha segnato Messi è un fenomeno, se non c'era Messi il Barcellona era finito. In realtà qualsiasi artista marziale che va sul ring, combatte e vince, ha bisogno di una squadra dietro, e quando vince lui vince tutta la squadra, non vince solo lui, anche perché lui
fa parte di un
team,
dico, ci sono tante donne che praticano anche a livello professionistico,
e poi lasci contatti, così chi, se uno si ascolta,
io
si ascolta.
Ancora mi sono un attimino fermato, no, dopo
i contatti verso la fine il coro domanda via a voi, poi mettiamo a musica.
Allora Francesco, anche tu pratichi giornalismo a casa tua?
Sì.
Puglia, Calabria.
Okay. Vengo da Catanzaro, anche lì io come, insomma, qui l'amico ho intrapreso questa professione ormai da 5-6 anni. È una professione secondo me bellissima, però purtroppo come diceva Marco, come insomma fa notare il fatto che io sia qui, nonostante sia molto contento, ma ho dovuto purtroppo abbandonare questa professione se ne voglio fare un mestiere per la vita. Almeno la situazione giù non è molto fiorente come può essere magari qui, ancora non la conosco, però insomma magari è un po' meglio.
C'è qualche possibilità in più, tu vedi qualche spiraglio in più qua da noi, insomma, a Perugia.
Io sono qui per altri motivi, non per motivi legati al giornalismo, però sicuramente giù non si può vivere di questo mestiere. Quindi gli resta una grandissima passione, bellissima, che mi ha dato l'opportunità appunto di scoprire tantissime cose, e da grande appassionato di calcio anche poter seguire eventi sportivi, suscitando anche un po' l'invidia di qualche amico che mi diceva: ti pagano per vedere il calcio, cioè cose che c'è gente che paga per andarla a vedere. A me pagavano, quindi insomma
c'hai il pass, c'hai,
sì, capito,
diciamo, tra virgolette,
era davvero un simbolo quasi di onnipotenza per chi amava il calcio.
Ti inorgogliva questa.
Sì, assolutamente. E, però ripeto, poi al di là di quello non, può restare una stupenda passione, però almeno, ripeto, giù non dà molti sbocchi, perché purtroppo si è molto chiusi, ci sono molti canali chiusi.
Mi pecca che tifoso juventino, per adesso giusto, dimmi se sbaglio, sì, è l'unica pecca.
Nessuno no, è perfetto.
Per oggi è perdonata, dai. Allora, andiamo con un'altra sigla, poi torniamo in domande. Questa è un'altra bella sigla.
La dedichiamo alle bambine, questa.
Vai. E qua si immagina Johnny, cartone stupendo e sigla meravigliosa. Vai ragazzi. Abbiamo scoperto che a Francesco non piaceva questo cartone, giusto? Perché?
Sì, no, lo odiavo principalmente per una cosa, perché quando ero piccolo vedevo Johnny che schioccando le dita metteva a posto la stanza. Io ci ho sempre provato, non ci sono mai riuscito, quindi un po' mi stava un po' antipatico per questo. Okay. Per il resto.
No, lo volevo fare a Marco, poi tu continui con questa carriera da giornalista, no? Questa da giornata che legata a un evento, a un che ti è rimasta in pesta, che non ti scorderai mai, perché ti ha trasmesso delle emozioni o comunque insomma ti ha.
Bah, sarebbe facile dire il calcio e le due promozioni del Perugia, però per me è stata una giornata fantastica nel 2001, se non sbaglio nel 2002, quando Papa Wojtyla venne ad Assisi e io mi ritrovai nella stazione di Santa Maria degli Angeli all'arrivo del treno proprio di fronte alla Papa Mobile. E dovevo raccontare, perché insomma la nostra professione, adesso si parla di lavoro di giornalisti come persone che hanno dei privilegi, non è affatto vero, se non in ambito locale assolutamente no, perché noi siamo davanti al computer per ore e ore, spesso quello che vedete lo realizziamo da noi con la telecamera, arriviamo, montiamo, scarichiamo, insomma facciamo un po' tutto, ci produciamo quello che facciamo, per cui eravamo lì, io con la telecamera dovevo raccontare diciamo l'arrivo del Papa, insomma raccontarlo con le immagini e poi fare un servizio. Invece mi venne questa idea di raccontarlo live, cioè di riprendere la scena dell'arrivo del Papa e diciamo raccontarla con il microfono in mano, cioè, quindi con una mano tenevo la telecamera e con l'altra tenevo il microfono, per cui venne fuori questa cosa e quando il Papa mi passò davanti mi commossi. E si sentì chiaramente nella voce il tremolio, insomma l'emozione. Sì. Tornato in televisione decidemmo insomma comunque di mandarlo in onda e con grande soddisfazione chiamò uno dei decani dei giornalisti del perugini, che è poi Mario Mariano, che attuale ufficio stampa dell'azienda ospedaliera di Perugia, insomma che conosco, che allora insomma mi conosceva, ma aveva iniziato da poco, per cui non è che mi conoscesse proprio personalmente come ci conosciamo adesso. E chiamò il direttore e gli disse: guarda, ho visto una cosa in televisione che mi ha colpito, perché ho visto un tuo redattore che ha raccontato questo arrivo del Papa mentre saliva nella Papamobile, perché in effetti già il Papa stava poco bene nel 2001-2002, era proprio nel pieno della sua malattia, per cui quello sguardo già intenso che aveva Wojtyla divenne ancora più intenso a causa della malattia, per cui sembrava veramente di avere di fronte una persona che trasmettesse qualcosa. Per cui insomma chiamò, fece complimenti per il servizio, perché al di là insomma che era stata una cosa singolare nel raccontare così quasi a braccio, con mille difficoltà, con i giornalisti, altri emittenti, carta stampata, insomma tutta gente addosso, che... però fu un'esperienza bella che insomma anche apprezzata, insomma. Quindi diciamo questa è stata la cosa più, diciamo, più bella del mio lavoro. Poi insomma Perugia diciamo è fortunatamente è diventata un po' la mia vita, quindi ogni domenica dedicata al Perugia, al di là insomma delle vittorie e delle sconfitte, è una domenica da ricordare.
Ti faccio adesso una domanda sullo spot, così poi non sta facendo,
ecco,
ma anche un tifoso che tangiava, ce la fa il Perugia in Serie B o no?
Guarda, io sono un pessimista di natura sul calcio, però ho una mia carissima amica che mi ha insegnato l'ottimismo, per cui dico sì.
Ok.
Posso dire due cose riguardanti, per quanto riguarda le emozioni del giornalista, duole dirlo, però devo dire che quando 2 anni fa il Catanzaro ha battuto il Perugia nella sfida decisiva, poi salirono tutti e due, quindi diciamo non facciamo morti e feriti dicendo queste cose, però fu una bella emozione, era il mio primo vero campionato che seguivo da dentro, conoscendo insomma i ragazzi della squadra e la società, fu una bella emozione. Per quanto riguarda invece questo campionato, se posso dire una cosa, ormai Perugia mi sta simpatica, eccetera eccetera, egoisticamente spero di poter vedere un playoff qui col Catanzaro. Non me ne voglia nessuno, però capite che
non siamo
essendo qui
non solo è Juventino il nostro amico, ma ha detto anche una cosa per cui adesso sto vedendo dei movimenti nelle zone basse.
Vabbè, io voglio il Lecce, però so che è impossibile.
Tu sei Lecce?
Pugliese.
Pugliese,
allora è peggio,
allora siamo circondati.
Lecce che stanno bene, ricordiamo che oggi
sì.
Vabbè, abbiamo forza Catanzaro, forza Pugliese, forza Lecce, così tanto a Juventus, io sono intesa, non posso dire forza Juventus.
Assolutamente, appunto. Perché se no ti screditi.
Appunto, già sono scritto. Domanda
a Leonardo.
Poi
allora, un tuo successo che ricordi particolarmente, un incontro che ti ha segnato un pochettino di più, ecco, che
legato anche a quello che fai, a parte l'attività che fai.
È legato ovviamente al mio primo match di Muay Thai che ho disputato il 31 di agosto scorso, praticamente. Perché nonostante l'età, quindi non sono più un ragazzino, ho 43 anni, mi sono dedicato al combattimento in ritardo, anche perché comunque era un'esperienza che volevo fare, perché io ho combattuto di light contact, di kickboxing un tempo fa, dopo per un periodo ovviamente ho smesso, anche perché lavoro una cosa e l'altra, il peso che aumentava, quindi poi io non sono altissimo, di conseguenza l'altezza vuol dire parecchio in queste discipline. Avevo mollato la fase agonistica, mi ero dedicato all'arbitraggio, mi ero dedicato, infatti sono arbitro federale e arbitrato anche a livello professionistico, e poi ho cominciato anche a insegnare, nel momento in cui mi sono dedicato alla Muay Thai, a insegnare anche la box thailandese. Poi a un certo punto ho detto: io sì, posso insegnare la box thailandese, però comunque ci sono cose che non potrò mai comunicare ai miei ragazzi fino a che praticamente non proverò personalmente queste cose. Quindi ho detto, poi una fissa mia: come posso insegnare la Muay Thai se non ho mai combattuto? Cioè un ragazzo viene da me e mi dice: tu non hai mai combattuto, hai fatto gare, qualche volta ti vergogna di no. Allora fammela provare, vediamo. Ho cominciato a fare una cura dimagrante particolare, quindi dieta, mangiare bene eccetera eccetera, sono sceso a 60 kg e mi sono dedicato alla preparazione per un match. Il mio maestro mi ha seguito, adesso poi dirò anche nomi, cognomi, tutto quanto,
se devo finire, dici tutto anche i contatti,
dirò tu, esatto.
Sì.
Mi ha dato lui ma molto la forza per poter arrivare a questo traguardo, e alla fine sono salito sul ring, ho fatto il mio match, e per me è stata quella la vittoria, salire sul ring e dimostrare a me stesso che potevo farlo.
anche perché poi la paura mia era quella che salire sul ring, fare la figuraccia dopo di fronte ai tuoi ragazzi, dici sì, è salito sul ring, ha fatto ridere. A parte che per me uno che sale sul ring ha già vinto, senza ombra di dubbio, cioè non mi dici sali hai perso, no, quando tu sali sul ring e combatti hai già vinto salendo sul ring,
perché ci vuole una bella dose di coraggio,
ci vuole tanto, perché dopo sei di fronte a una persona che cerca di stendere in qualsiasi modo possibile,
certo. E se non lo colpisci tu te colpirà lui,
ecco. Io sono salito sul ring, ho fatto il mio match, al di là del risultato poi positivo fra virgolette, vabbè, non stiamo a raccontare, però quello per me è stato veramente un grande successo, soprattutto è stato un successo perché ho avuto molti attestati di stima da persone vicino a me, e soprattutto le persone che mi avevano spinto a fare questo passaggio mi hanno gratificato in maniera particolare.
Che poi immagino sia più responsabilizzante, no? Diciamo disputare un match davanti ai propri allievi, no?
Non l'ho disputato davanti ai miei allievi, l'ho disputato davanti ad altre persone perché ero fuori Perugia, però l'hanno rivisto perché ovviamente l'ho pubblicato, certo, su YouTube, quindi se è visibile facilmente basta scrivere Marco Brozzetti, si trova tutto, si trovano anche le sconfitte fra virgolette, quindi ecco, non è un problema,
ci stanno anche
però quelli. Però effettivamente disputare, cioè comunque anche se non ti vedevano lì, è la prima cosa che hanno fatto, la telefonata com'è andata, e li devi dire vinto e perso. Però io pensavo adesso salgo, mi chiamano e che gli devo dire? Gli dico sì, sono salito sul ring, ho combattuto.
Cioè, ecco.
Allora, a 43 anni, ce ne ho 42, adesso ce ne ho 43, io volevo salire sul ring e vincere la mia paura di non farcela. Volevo arrivare a fare le mie 3 riprese a contatto pieno per una volta, almeno una volta nella mia vita. Poi alla fine ho fatto 4 o 5 mesi più altri allenamenti abbastanza tosti, quindi
si è spiatenato.
Sì, dopo da lì mi si è aperto un
mondo. Sei sbloccato.
Sì, era quella chiave per sbloccarsi. E adesso c'è la musica.
Però prima fammi salutare 2 persone, Rudy, ok, e anche Ghiandola, che ti sta ascoltando, che si è operato al naso, ma sta bene. E Rudy,
ciao Ghiandola, ciao Rudy.
Rudy, vai a Tosti, ti dico il nome preciso, non è Mago Rudy, che si è seduta da Atene invece, quindi ciao Vaiaia e ciao Ghiandola.
Ciao.
Questa la dedichiamo a Leonardo.
Forza sua, giusto? A dopo.
Ti voglio bene, Denver, cucciolotto verde senza età.
Ti vogliamo bene, Luludi.
Ma da dove vieni non si sa.
Ti vogliamo bene, Luludi.
Quando voli con il mio skateboard. Ti voglio bene, Denver. Sei il mio dinosauro, lo so. Per favore, ora Denver, dai, non crescere più. Denver, cucciolotto verde senza età. Ti voglio bene, Denver. Corri insieme a noi per la città. Tutti pronti che adesso si va. Denver, hai gli occhiali.
ti voglio bene.
Questo
dicevo, ok. E siamo ritornati, ho sentito questa bella tu beccato animato, che ha modificato le tito, ti vediamo bene. Yuri, salutiamo, ciao Yuri, che ha detto ad Atene con la febbre, quindi facciamo compagnia, quindi insomma, si usi fino alle 4:30 in diretta, mi devo non andare via. Ah, non è che lo fai a Francesco? Di venire a Catanzaro, appunto.
Sì.
Ti voglio chiedere, Skriffen, come è stato il primo impatto con Perugia? E si è trovato le differenze che penso si sanno, però qua e con a primo diciamo ecco, immediatamente con l'ambiente da cui viene.
Lui. Certo, e innanzitutto diciamo per chi non conosce Catanzaro che ha qualcosa di simile con Perugia, perché anche Catanzaro è una città che va in salita, quindi da questo punto di vista diciamo
le salite non mancano.
Sì, esatto, infatti da questo punto di vista un po' sono stato diciamo ero abituato, quindi non è stato poi
un grande passo,
insomma, sì, un grande passo anche come insomma numero di abitanti, grandezza di città, più o meno siamo lì. Catanzaro fa sui 100.000, credo che Perugia sia lì, esclusi gli universitari.
Beh, un pochino forse di più, cioè, forse 170, sì. 180.
Ma comunque insomma non è una città molto a passo d'uomo, per cui da questo punto di vista l'impatto è stato abbastanza positivo. È stato un po' traumatico il fatto che comunque non conoscessi nessuno prima di avere la fortuna di conoscere appunto Nicola e altri autoctoni che insomma mi hanno accolto subito bene, e il tutto nonostante comunque ci siano molti calabresi a Perugia. Io non ne ho ancora, non ne avevo all'inizio, la prima settimana diciamo non ne avevo ancora conosciuti, quindi da questo punto di vista era un po' stato un impatto un po' traumatico. Dal punto di vista invece appunto come dicevo prima, geografico, climatico, benché qui manchi il mare, che da me c'è, però...
C'è il lago, che non è la stessa cosa, però...
Il lago è una pozza, diciamo, ecco, una pozzanghera,
beh, però penso che l'assenza del mare sia sopperita qui da altre qualità che a Catanzaro sì. Non ci sono. Penso ad esempio
ai verdi.
Aree verdi, ma anche il centro storico insomma molto curato, che è isola pedonale, cosa che giù da me non è ad esempio, perché ci sono sempre macchine anche ovviamente parcheggiate male eccetera eccetera. È inutile stare a dire quelli che spesso sono dei luoghi comuni ma che purtroppo esistono su quello che è giù, e anche dal punto di vista della mentalità. Il fatto di avere l'università in centro, Catanzaro c'era in periferia, credo sia molto molto utile per la città stessa. Io sono andato in centro i primi giorni e c'era una verve vitale
incredibile,
sì, mentre da me insomma si passeggia
più sottotono,
sì, si passeggia poco, la fascia d'età è elevata, pochi ragazzi, perché magari appunto l'università essendo in periferia e non essendo ancora molto frequentata, insomma la differenza tra una città universitaria e una non universitaria
si vede,
è notevole, quindi sì. Da questo punto di vista appunto ci sono molti punti in comune. Se devo dire una cosa, appunto l'unica cosa negativa è che non c'è il mare, per il resto andate bene così.
Senti, voglio spezzare una lancia positiva verso questa,
poi dove fare una chiamata
regione.
Dobbiamo fare in diretta,
sì,
perché sono chiamato da Inghilterra, sono chiamato, quindi fai e poi
allora io e Francesco e Nicola stiamo partecipando ad un corso qui al centro servizi giovani, come dicevo prima, in via Sette Valli, zona Bellocchio, sul giornalismo dal basso, quello che introduceva, ha un po' introdotto Manuela la volta scorsa. E secondo te è un buon inizio per affrontare il discorso giornalismo? È un tuo parere?
Sicuramente è un ottimo inizio, perché a parte che in questo corso oltre a noi ci sono anche dei ragazzi un po' più piccoli d'età, non diciamo più giovani, sennò sembra che siamo vecchi,
più
diciamo
piccoli.
Più piccoli,
sì.
Quindi penso che sia il giusto metodo partire dal basso, partire dalle piccole notizie, partire dalle piccole realtà per capire quello che è un po' lo schema mentale, lo stile che bisogna avere, capire che cos'è una notizia anche piccola, una fotonotizia ad esempio, rispetto a un articolo più complesso, e sono i primi passi per quella gavetta che tanto viene decantata e che giustamente ci deve essere. Io se devo fare un appunto un pensiero personale, ho iniziato 6 anni fa e ho cominciato seguendo le piccole cose, dalla vecchina che faceva 100 anni alla mostra di quadri, fino ad arrivare a cose più importanti che possono essere per una realtà locale un consiglio comunale, le elezioni oppure eventi sportivi della massima squadra della città. Quindi ritengo che sia il metodo giusto partire dal basso, assolutamente.
Perfetto.
Non me la vuoi a Marco, lo fai, essere d'accordo? Mai pensato, no, in tutti questi anni, di un giorno smetto di fare giornalista e faccio qualcos'altro?
No, perché diciamo, a parte sono una persona che vive un giorno per giorno, per cui non è che faccio molti programmi, per cui però se proprio mi devi dire che cosa mi piacerebbe fare, insomma, nel pubblico ci starei bene, insomma, quindi cameriere, bar, mi piace, insomma,
il contatto col pubblico,
il contatto, ma anche credo che sarei stato un ottimo cameriere, credo, insomma, sul consiglio, per il mangiare, per il bere, insomma, mi piacerebbe fare questa esperienza, però francamente al momento, insomma, finché c'è il lavoro, nonostante le grandi difficoltà, insomma, che attraversiamo anche noi locali, per il momento diciamo che ogni ipotesi di lasciare questo lavoro non è ancora... è scongiurato.
Ok, insomma. Noi facciamo una domanda, abbiamo un tifoso del Catanzaro, tifosa del Lecce.
Sì. No, vabbè, non è che sono tifosa del Lecce.
Simpatizzante.
Però, perché sono pugliese.
Ormai l'hai detta. Ormai l'ha detta.
Oltre a Perugia, che speriamo, sì. È altra scuola che smetteva, va in Serie B?
Guarda,
poi faccio una chiamata.
Io faccio un'analisi tecnica. Il Lecce mi è sembrata la squadra più forte. Cioè, sembra una squadra veramente completa. Cioè, contro il Perugia ha giocato una grandissima partita, pur perdendo 4-3 ha giocato una grande partita, quindi mi ha impressionato molto. Però se c'è una squadra che, tornando a un collegamento sulla forza mentale e psicologica, che mi ha impressionato, sebbene abbia vinto qualche partita soffrendo tantissimo e non nella maniera più chiara, è stata il Frosinone. Il Frosinone secondo me ha una grande forza caratteriale e mentale. A Gubbio l'ho vista con il Gubbio ha pareggiato al 90°, loro hanno messo la palla a metà campo, 5 minuti di recupero, hanno detto beh, noi vinciamo in 5 minuti di recupero. Hanno vinto con le cattive, in un modo molto contestato, contestato, che non richiama certamente i valori.
Però è l'unica partita che hanno vinto poi alla fine.
Che non richiama certamente i valori, diciamo, di uno sport come il tuo, però a livello di caratteristica mentale mi ha impressionato molto il Frosinone che ho visto però una volta. Dico che il Perugia, che ha perso a Catanzaro e ci può stare, e a Pisa che ci può stare, insomma, non ha mai perso contro le piccole, ha pareggiato contro il Prato, vinto con il Lecce 2 volte, pareggiato a Frosinone, vinto tutte le altre partite con le grandi, credo che meriti la vittoria del campionato.
Okay, forza, chi fa, speriamo che sia avanti a voi e poi a musica.
Allora,
che ci prepariamo.
Un'altra piccola news, qui a Perugia, Luigi Nigro, World Street Photography, in mostra dal 5 al 13 aprile, Sala del Caminetto, Rocca Paolina, Perugia, ingresso gratuito. Grazie. Accorrete numerosi anche
mentre
qui.
Oggi è compleanno di Luca Gentero. Quindi fare donne, ecco appunto, detto apposta, è compleanno di Luca Gentero. A voi, a noi ci interessa poco, per femmine interne
quasi per niente, però insomma,
non siamo belli, siamo belli come lui, però
con un pizzicone di invidia grosso.
È un bravo ragazzo, l'ho conosciuto veramente in gamba. Sì, sì.
Dopo parliamo anche di Luca Gentero, un po' di gossip.
Ti posso dire solo che in gamba.
Quando ci ascolta,
queste me le dedico e sono tema mostri.
Ok, a dopo ragazzi, vai.
Vostro Frankenstein.
Io sono il conte con te Dracula, ulala.
Io sono l'uomo lupo famelico.
Siamo mostri strani ma con molta umanità.
Sono buono e stritulo.
Io bevo il pomodoro.
Se c'è la luna piena sai che arrosto vi farò.
Bleh. Quando è mezzanotte l'orologio fa di don. 12 ritocchi per i mostri fa di don.
Quel mocco di Carletto dov'è?
Al basso l'arco scritto dai Carletto.
Arriva!
Che simpatico Carletto, quasi quasi lo stritolo.
L'arco mo' stricciandoli!
Quando mezzanotte l'orologio fa di don. 12 ritocchi per i mostri fa di don.
Dai Carletto, svegliati, radi tu.
cacchi.
Ha gli occhi gialli e la bocca stentata, la pelle verde e una strana risata, è pelle e ossa, re della cripta.
Pelle e ossa, ho voluto grande, hai detto pelle e ossa, ma c'è pelle e ossa, mi sono sbagliato, alta grande sia. E mentre che adesso vi si danno queste cartoni animati, queste musiche, cioè veramente ne hanno fatte di centinaia e...
Ne ha fatte centinaia la
Cristina
Lavena,
insomma, la cantate
sì,
veramente
bravissima.
Una cosa
ancora, ancora canta e...
Come con i Gem Boy
fa concerti,
con i Gem Boy canta, se non sbaglio, può essere.
C'è sì. Data Gem Boy,
mi sa che canta con loro.
Sì,
sì, fa i concerti.
Beh, c'ha sui 50 anni Cristina D'Avena.
Sì,
beh,
sì,
io
sì,
dopo, sì, dopo Candy, devo essere sincero, l'ho persa un po' di vista.
Sì, eh.
Candy
un po' scemato.
Allora, prima parlavamo di Caccoli per domani, dopo avevo fatto un pronostico tu su Catanzaro e Marco su Perugia e Frosinone, però facciamo una chiamata indietro perché ci ha chiamato un nostro amico da Inghilterra, vediamo se risponde, speriamo di sì, ma Giovanni o Stunfi, non mi chiamo Stunfi, si è chiamato da Inghilterra, vediamo se risponde e lo salutiamo e chiediamo come
le chiamate internazionali.
Eh sì, ormai siamo diventati anche internazionali, poi siamo diventati nazionali anche internazionali,
assolutamente internazionali.
Però se risponde, quindi speriamo che risponda,
magari
c'è un'altra chiamata, ma non è la mia.
È in bagno. Oh, attenzione!
Appunto qua hanno una domanda, se appena sì. Se non risponde, speriamo che risponda. No, vai qua domanda. Ci proviamo dopo.
Allora, ritornando a Leonardo. Senti Leonardo, un tuo allenamento tipo, qua, allora, dove ti alleni intanto? La struttura... E quante volte vi allenate e un allenamento tipo strutturato, quindi scendiamo un po' più sul tecnico.
Sì.
Questa era esatto. Ecco, quasi scontata.
Innanzitutto io il gruppo nostro che è Cobra Kai Team di Perugia, abbiamo diverse discipline, abbiamo ovviamente la kickboxing, abbiamo anche la Muay Thai, io gestisco ovviamente la parte della Muay Thai. L'allenamento per quello che riguarda, diciamo, noi ci alleniamo alla Forte Braccio di Perugia, via Pianne Massiano, via dell'ingegneria 45, mi sembra l'indirizzo corretto è questo qua. Praticamente è lì di fronte al campo da baseball, dove adesso c'è un parco acquatico
e quant'altro,
esatto. Io con i miei ragazzi, io mi alleno tutti i giorni, quindi da lunedì al venerdì tutti i giorni. L'allenamento parte alle 8, poi ovviamente io in palestra ci sono prima. Però distinguiamo i giorni di allenamento, perché io mi alleno tutti i giorni, ma seguo sia i ragazzi che combattono già da tempo o comunque fanno gare o comunque si allenano e praticano la disciplina già da anni, e anche dei ragazzi che sono principianti, che quindi hanno cominciato, anche perché spesso e volentieri non puoi mai incrociarli, ovviamente, perché uno si annoierebbe e l'altro si sentirebbe comunque un pochino a disagio non essendo allo stesso livello.
Certo.
Quindi lunedì, mercoledì e venerdì curiamo gli agonisti o comunque tali, mentre martedì e giovedì dedichiamo la parte ai principianti, e questo è abbastanza simile sia tra i ragazzi della kickboxing ovviamente con gli istruttori della kickboxing, che con il discorso Muay Thai. L'allenamento tipo è ovviamente comincia con una fase di riscaldamento abbastanza leggera, comunque giusto per riscaldare i muscoli, per non creare quei piccoli insomma infortuni che possono venire da una mossa fatta malamente o da e dopodiché passiamo subito al discorso delle tecniche portate a vuoto, quindi movimento dei colpi, quindi braccia, gambe, e portate in maniera abbastanza variegata, quindi si passa
sciolta, perché stiamo ancora in fase di riscaldamento.
In thailandese si dice Toi Lom, che significa muovere il vento, muovere l'aria, quindi questo è praticamente il vuoto, quello che quando tutti vedono i pugili che fanno il giochino
vuoto
allo
davanti
specchio,
allo specchio,
esatto. Che pensano che quello fa il salame, no? Se fai selfie come no, quelli che si fanno le foto allo specchio, no? In realtà quello è un lavoro molto importante, perché ovviamente oltre che essere una fase di allenamento e riscaldamento, è anche una fase in cui uno prova le tecniche e soprattutto fa anche una fase di stretching, che lo stretching, io ho una visione un po' particolare dello stretching. Molti pensano che noi facciamo ore di stretching per aprire, io ho cambiato un pochino questo discorso qua sullo stiramento di muscoli, lo faccio alla fine, perché lo stretching, ma dopo te lo dico dopo, va bene, andiamo dopo sul discorso stretching.
Sì, perché lì bisogna,
vabbè, comunque il movimento è abbastanza molto sciolto, rilassato, serve proprio per stendere la muscolatura. Poi dopo passiamo alle tecniche a coppie, quindi i ragazzi si mettono le protezioni, tutto ovviamente completo, paradenti, ovviamente si mettono la conchiglia per proteggere i genitali, i guantoni, paratibie, e dopo si passa alle tecniche vere e proprie. Il caschetto non ce l'hanno ancora i miei ragazzi, a parte che quando si fa tecniche non lo mettono. Semmai il caschetto lo facciamo mettere quando facciamo una parte di sparring, quindi a quel punto faccio mettere il caschetto, se ovviamente lo sparring è di un certo livello.
Sparring significa
una What? Fase di combattimento, che poi la parola combattimento è sempre un pochino la uso in maniera molto
scintillinata,
diciamo che sono tecniche libere, forse la
tecniche libere alternate,
anche perché a me non piace chiamarlo invece combattimento, per un semplice motivo, perché in palestra non devono dimostrare di quanti colpi hanno tirato al proprio compagno, devono mettere in pratica quello che hanno provato, le tecniche che io gli ho fatto provare prima. Perché se tu provi, faccio un esempio, jab diretto, calcio frontale, e poi dopo vai a fare lo sparring e tiri solo i calci circolari, vuol dire che tu non hai capito niente della lezione, o comunque non hai mai seguito, o forse io non sono stato in grado di trasmetterti quello che io volevo trasmetterti in quel momento. Lo sparring alla fine della lezione serve per mettere in pratica, provare corpo a corpo quelle che sono le tecniche che prima hai provato magari con un compagno che sta lì fermo e ti aspetta mentre tu stai provando jab diretto calcio, e devi farlo ugualmente. Quindi per esempio adesso jab diretto calcio viene un esempio,
sono le tecniche però, più semplici insomma, quelle
esatto,
iniziali,
ma uno deve provare una schivata, deve provare una parata, deve provare un blocco. A quel punto lo sparring serve a quello, cioè serve a vedere se tu riesci, hai imparato, hai metabolizzato quella tecnica e la sai mettere in pratica. Questo certo. È lo sparring, secondo me, la cosa certo. Fondamentale. Alla fine dello sparring faccio la parte quella vera e propria di stretching con allungamento, e io la chiamo rieducazione posturale. Cioè alla fine allenamento non è tutto tirato, si deve rilassare e tornare a casa, andare a fare la doccia tranquillo, in maniera.
Io invece qua.
Tu c'hai la.
Poi per giorno... me è un po' diverso, per me è un po' diverso, perché io faccio fare un bel riscaldamento con una corsa, quindi esercizi in movimento, quindi già sudano gli allievi, già provano già un pochino di fatica, poi subito lo stretching, perché il muscolo è caldo, inizia a scaldarsi, quindi però non è uno stretching molto potente, molto in allungamento. E poi dopo flessione addominali e tecnica fino alla fine. Quindi abbiamo ecco due approcci, un po' due
lo
tipi di allenamenti.
È una scienza in continua evoluzione. Quindi
contate che poi il risultato è quello.
Alla fine poi quello che giusto. Conta è il risultato. Ognuno ha le sue tecniche.
Una domanda a Marco, proprio di muscoli, quindi parliamo anche di giocatori. Questa è una domanda un po' più storica. Fa tutte il Perugia che hai visto, ne hai visti tanti, no? Di Perugia passare. Qui qual è il giocatore che ti ha più, cioè ti è rimasto in testa, che dice mazza quante, che fenomeno che è?
Bah, sarebbe facile dire Rapaic. In realtà Rapaic credo che sia un po' nell'immaginario collettivo il giocatore per eccellenza per i tifosi del Perugia. Però guardando le sue caratteristiche fisiche, credo che Giovanni Tedesco sia stato veramente un grande atleta. Giovanni Tedesco, se tu lo vedi, è un 1,75, penseresti mai che ha giocato infatti in Serie A. Invece era un grandissimo giocatore, aveva una grande qualità fisica,
grande cuore,
e poi per l'altezza che aveva, era uno che segnava di testa, cioè arrivava da dietro come un sommergibile, usciva fuori, aveva il tempo giusto per giocare a calcio, Giovanni Tedesco, e credo che la sua fortuna sia stata trovare Serse Cosmi, che tra i tanti meriti che ha avuto credo che sia stato il principale, sia stato quello di saper trovare il giusto ruolo ad alcuni giocatori che poi grazie a lui hanno fatto una straordinaria carriera, perché Liverani arrivò a Perugia giocando da trequartista e lui lo mise davanti alla difesa alla Pirlo, Grosso arrivò da trequartista per sostituire Liverani e lui lo mise sulla fascia sinistra a fare il terzino perché notò che aveva grande qualità fisica nella corsa e un buon piede per crossare. Tedesco era il classico medianaccio che aveva solo compiti difensivi di marcatura, che invece con Cosmi venne trasformato praticamente in quello che poi è diventato il terzo vero attaccante del Perugia. Quindi Tedesco secondo me è un giocatore che anche per attaccamento e anche insomma per passione ha dimostrato forse di essere quello che mi è piaciuto di più.
Senti, un allenatore che ti ha colpito maggiormente, che
anche perché era strano, era più simpatico, non lo so, per un motivo particolare.
Ma se mi chiedi da tifoso, io ti rispondo Giovanni Galeone. Cioè Giovanni Galeone è stata, perché un conto è vincere e un conto è vincere divertendo, cioè tutto un altro sapore. Lui era riuscito a creare una macchina che anche in Serie A con pochi accorgimenti se la giocava con tutti. Mi ricordo 2-3 partite, di cui una persa con la Juventus, in cui Perugia avrebbe dovuto vincere forse 2-3-0, perse 2-1 al Curi. Ma poi quando esci dallo stadio, che cosa vuoi dire? Hai visto una grande partita e una grande squadra,
era con... anche in vantaggio, annullato ingiustamente,
ecco, un gol annullato a Negri se non sbaglio, per cui
di cara.
Negri di cara. Comunque, insomma, questo era il 96-97, sì. Primo anno o 97, era 95-96, ah no, sì, era 96-97.
Con più capelli, sì, una chioma più.
Io sono ancora giovane.
Però, ecco,
sì, lei rimarrà sempre
giovane, grande.
Lo ricordiamo.
Però un allenatore che sta facendo un lavoro eccezionale, che secondo me si sta prendendo troppi pochi meriti rispetto a quelli che in realtà è Andrea Camplone, perché insomma, i punti 103 in 56 partite sono una cosa stratosferica. Due volte è arrivato da estate conclusa senza aver fatto il mercato, senza aver preparato la squadra, e ha questa grande sfortuna che lo perseguita, che è quello che probabilmente si giocherà i campionati in una sola partita, perché poi se dovesse andare male con il Frosinone tutti si ricorderanno purtroppo di una partita persa in casa e non si ricorderanno che è arrivato a inizio campionato con una squadra già fatta, che in due anni ha fatto 103 punti in 56 partite con una qualità di gioco secondo me molto molto
non
alta. Cioè, un conto, voi pensate, un conto è concludere il campionato con Perugia, Viareggio e aspettare il risultato del Frosinone, un conto per una squadra giovane come il Perugia giocare una partita così importante contro l'avversario diretto davanti, presumo, a 25.000 spettatori.
Sarà pieno, penso.
Ma non speriamo, proprio.
E speriamo di andare a vedere tutti quanti. Prima di mettere una sigla che fa benissimo con il giocatore Catanzaro che ti è rimasto in mente?
Il giocatore o l'allenatore?
Tutti e due, a volo.
Beh, come giocatore io non ho avuto la fortuna di vederlo, ma credo che Massimo Palanca sia un po' un'istituzione. In tempi più recenti Giorgio Corona, che ha giocato anche in Serie A. Per quanto riguarda l'allenatore, a Catanzaro c'è stata anche una parentesi con Zé Maria,
sì.
Che è stato insomma un'altra bandiera del Perugia. Fu un'annata sfortunata perché la società non c'era, però comunque è stata una persona abbastanza simpatica, abbastanza
dinamica.
Sai che sono particolarmente legato al Catanzaro e ai catanzaresi, un po' perché sono anche fiorentino.
Ok.
E so che Catanzaro, insomma, la curva del Catanzaro ha questo rapporto con...
Sì, c'è un gemellaggio con la Fiesole.
Con la Fiorentina, un po' perché questi tre anni li ho vissuti molto intensamente, per cui ho trovato sempre a Catanzaro tanta sportività. E, insomma, sarei contento che insieme a Perugia salisse Catanzaro.
Forse Catanzaro,
ovviamente la cosa è reciproca, perché il primo anno del nuovo corso del Catanzaro, resterà nella storia per una storica promozione ottenuta insieme al Perugia, quindi insomma ci fu anche la prima vittoria al Curi. Insomma, fu una stagione che con Perugia ebbe molte parti in comune, quindi anche per quello, nel bene e nel male, resterà nella storia.
Incrociamo le dita, speriamo che porti fortuna. Speriamo. Allora, la sigla è
L'uomo tigre.
È perfetta. Con parliamo di Atea Tirot, ed è perfetta. Vai con l'uomo tigre.
Quindi c'è tutto, sì. Ci sta.
Solitario nella notte va, se lo incontro in gran paura fa, il suo volto ha la maschera tigre. 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 Misteriosa la sua identità, è un segreto che nessuno sa, chi nasconde quella maschera tigre. Tigre. Tigre.
Ancora sotto la corsia di Batman, un'altra canzone, ragazzi, da sia altro cartone meraviglioso, da sia sto bene. Tornare un attimo ma a Perugia,
sì.
Qua, se tu oggi si vestirai una a Parma del migliore, no?
Quest'anno
a chi daresti come giocatore? L'unico decisivo, però, che finora è stato determinante.
Io faccio due nomi, se posso.
Vai.
Anzi, tre, posso farne tre?
Sì, vai.
Uno è Gianluca Comotto, che è partito con mille critiche, una testata presa qui a Ponte San Giovanni, e insomma un giocatore che doveva partire come centrale ma che non convinceva, che invece ha dimostrato con grande personalità e l'esperienza insomma di saper prendersi le responsabilità nei momenti più difficili. Poi Fabinho, perché insomma le ha giocate tutte, cioè se vedete i numeri di Fabinho sono impressionanti rispetto insomma ai minuti giocati, molti di più rispetto a tutti gli altri giocatori del Perugia.
Ma se poi Giovanni Sebi, Fabinho va via secondo te?
Beh, lui è l'accordo Santo Padre con l'Udinese, che se Fabinho, se il Perugia va in B, Fabinho resta e credo che questo accordo verrà rispettato, perché insomma Santo Padre ha buoni rapporti. Poi la vera grande sorpresa sicuramente Gennaro Scognamiglio è stato un giocatore quest'anno fondamentale per il Perugia, in fase difensiva non ha mai perso un tackle, paradossalmente ne ha perso uno domenica scorsa al momento il Viareggio segna sul palo preso al secondo tempo, però ecco, difficile vedere un errore di Scognamiglio, e peraltro ha fatto 4 gol tutti pesanti, uno a Benevento decisivo per il pareggio, un altro in casa il 2-2 contro il Grosseto, partita poi vinta 3-2 con il Perugia sotto 2-1, l'altro a Lecce il gol del 3-2 dopo che Lecce aveva pareggiato di testa, gol decisivo per la vittoria del Perugia, e poi quello di domenica scorsa altro gol decisivo, quindi ha fatto 4 gol da 10 punti.
Adesso pochi. Prima di fare tua domanda, vai.
No, volevo a proposito di questo, da esterno, dire come l'anno scorso, seguendo appunto il campionato, io uscivo pazzo per Politano.
Sì, Politano
è stato secondo
forse
me.
Mi aspettavo di più poi da qui in 6 e B.
Probabilmente non ha trovato la mente giusta. Ma l'anno scorso poi io l'ho visto a Catanzaro e fece sfracelli su quella fascia, ma anche in altre occasioni, secondo me. Forse anche la serie B gli sta stretta. Non so se ci sono un po' di rimpianti.
Ma guarda, ci sono due valutazioni da fare. Uno sul punto di vista, sul piano della personalità. L'anno scorso dicevano tutti, anche nell'ambiente del Perugia, che come Politano fosse molto bravo tecnicamente, però non ancora pronto a livello mentale per fare il calciatore. E probabilmente quando sali di categoria questo si palesa. Però è anche vero che secondo me è assurdo come nel calcio non squadre di Serie A non puntino su giocatori come Politano, insomma, che cioè, facciamo l'esempio di Cerci è arrivato in Serie A a 26 anni con la Fiorentina, poi è andato a Torino, è esploso praticamente in queste ultime due stagioni, però Cerci a 22-23 anni era un buon giocatore del Pisa in Serie B. Ecco, perché Cerci arriva tardi in Serie A? Perché Politano, che ha le qualità tecniche per essere un buon giocatore, è ancora in Serie B.
Perché ti posso fare un esempio da noi, di Russotto, che è
Russotto
è 6-7 anni fa era tra i migliori 20 d'Europa, giovani d'Europa, e adesso si ritrova a giocare.
Perché purtroppo nel calcio ci sono delle dinamiche che spesso sono poco chiare, che portano le società a investire su giocatori stranieri e quindi penalizzando quelli dei nostri vivai. Quindi insomma, questo è un problema. Magari ci fossero più Cosmi, sarebbe male.
Su iPhone, ma voi questo, dei campionati, no? Sì. Sei d'accordo? Oppure perché qui andate uno schifo, altri non fatto bene. Finalmente.
No, guarda, adesso obiettivamente, cioè, la Serie D e la C2 erano campionati che non avevano senso di esistere. Cioè, la Serie D già è un campionato interregionale che può raggruppare, come quest'anno nel nostro girone, diverse squadre della tua regione, quindi diventa come una Champions League, diventa come una Champions League del calcio dilettantistico per le squadre. Ma la C2 è un campionato che non hanno modo di esistere, perché insomma è una zona franca, una zona che poi tra l'altro un campionato a perdere, dove ci sono delle squadre che affrontano altre squadre che stanno a 1000 chilometri. Ti faccio l'esempio del Castelrigone, cioè il Castelrigone è costretto a fare delle trasferte incredibilmente inutili in un campionato che secondo me non ha senso. Faccio una provocazione e dico: ma avete visto che cosa è successo quest'anno con il blocco delle retrocessioni?
Sì, io ho detto,
cioè i campionati sono stati più regolari con il blocco delle retrocessioni che con le retrocessioni. Che cosa significa questo? Che cosa significa?
Che giocano, capito, giocano più a calcio, giocano meno. Sì,
perché significa che giocano, che non hanno più, che non hanno, che se si punta sui giovani, i giovani hanno meno responsabilità e quindi probabilmente con il blocco delle retrocessioni si dà luogo a poter investire meglio sui giocatori giovani che si sono scelti per quella
falsata un pochino, perché un po' è risultato comunque un po' falsata,
soprattutto la seconda divisione quella è risultata più falsata, cioè nel girone
la
ci sono squadre che hanno già vinto il campionato,
ma c'è una squadra che lotta per qualcosa, una squadra che non lotta per niente.
Non so se avete seguito la vicenda del Cosenza Ischia, cioè è intervenuta la procura federale perché il Cosenza è già promosso, adesso rischia di perdere
in seconda divisione. Certamente in prima divisione credo che sia stato un esperimento forzato, ma che è ben riuscito, che ha garantito secondo me la regolarità del campionato.
Ha sorpreso, perché molti pensavano che verso queste ultime partite avremmo visto risultati già scontati, invece
per fortuna
no, con il discorso dei contributi, perché se si arriva quintultimi si hanno buoni contributi. Il blocco delle retrocessioni, per cui non c'è a tutti i costi l'obiettivo del risultato, insomma forse bisognerebbe ripensare le formule future, cioè diminuire le squadre che retrocedono e dare degli incentivi diversi a chi si piazza nella classifica a seconda della posizione.
Vuoi fare quella domanda?
Vai. Allora,
ricorda anche i contatti, già chi sei dopo.
Allora, gli infortuni più ricorrenti nella Muay Thai, quanto è importante, diciamo, la fisicità, come
dipende, secondo te? Dipende da come pratichi la disciplina. Io posso dirti che mi sono fatto male più giocando a pallacanestro a calcio che facendo arti marziali, veramente. Io, per dire, quando l'ultima volta che ho partecipato a un torneo di calcio a 7 mi sono dovuto operare al menisco.
Ecco, quindi...
Per dire, poi anche lì io, proprio perché tu fai arti marziali come me, quando ti dicono vi fate male, io ho visto gente che si spacca le ossa giocando a calcio con l'entrata cattiva,
i crociati,
il famoso fallo di frustrazione, cioè il giocatore che non riesce a rubare il pallone verso lo stendo. Boom. Nelle arti marziali queste cose non esistono.
Non esistono, certo.
Gli infortuni principalmente sono dovuti a magari a una cattiva preparazione o a cose che comunque succedono sempre, uno stiramento, una contrattura, una mossa fatta malamente. Certo, se parliamo da quel punto di vista, allora quello che può essere per un atleta agonista che combatte sul ring, che sale sul ring a contatto pieno, beh, a quel punto il discorso cambia.
Beh, non stanno a pettinare le bambole, sicuramente.
Esattamente, però c'è anche da dire che il fisico è preparato per un determinato sforzo. È come dire io.
Ed incassare anche dei colpi.
Esatto, quindi io sono abituato a subire dei colpi sulle ginocchia, a subire dei colpi sui quadricipiti, a subire dei colpi sulle tibie, a subire dei colpi sul corpo, quindi il torace, le braccia. È ovvio che la mia testa, il mio corpo. Possono subire dei colpi, però io riesco ad ammortizzarli, cosa invece vedi un giocatore su qualsiasi altra disciplina che subisce un leggerissimo tocco, cade a terra, strilla e piange, che poi è scena, però spesso e volentieri vedi tanti giocatori che stanno sempre in infermeria, la squadra c'è l'infermeria piena, si legge spesso sui giornali. Io devo dire la verità, i miei ragazzi, facciamo gli scongiuri, si sono fatti male qualche volta, però tutte cose abbastanza, e poi combattono.
Senti, vuoi ricordare qualche tuo allievo in particolare che ha fatto qualche gara in questo, allora, qualche match da poco?
Nominare le persone è sempre un'arma a doppio taglio, perché rischi sempre di dimenticare qualcuno. Io una cosa che tenevo prima di venire qua, che ancora non ho fatto, è nominare le persone che mi hanno dato.
Vai, adesso è la possibilità, vai. Io con anche i contatti.
Così. Io ho cominciato alla palestra Kennedy con il maestro di karate Alberto Catania, e io lo reputo non un maestro di karate, ma il maestro di karate, perché comunque mi ha insegnato e imparato tantissimo. Soprattutto mi ha introdotto in questa disciplina, nella disciplina del karate, che poi dopo io successivamente ho cambiato, perché con mio carissimo amico e anche lui maestro Andrea Nania ci siamo buttati nella kickboxing. Andrea Nania è stato il mio primo maestro di kickboxing. Lui praticamente si è sacrificato un pochino, nel senso che lui è partito in questa esperienza dal karate, andava il lunedì, tu conoscerai il maestro Antonio Sirchio, che è un'altra persona che ovviamente tengo a ricordare e salutare, lui andava da Antonio a prendere le botte, a imparare, poi veniva da noi e ci riportava quello che aveva imparato, quindi è stato insomma anche lì lui
un passaggio
che è stato fondamentale. Poi da lì ovviamente queste sono le persone che mi hanno avvicinato diciamo alle arti marziali in particolare. Io tengo più che altro a ricordare loro. In questo momento dovrei ricordare anche gli altri maestri, tutti quanti, adesso non posso fare tutti i nomi, se no ci stiamo fino a domani. Posso dire comunque che in questo momento la persona che ho di riferimento è Aldo Chiari, che è il mio insegnante di Muay Thai, quello che a cui faccio io riferimento, che oltre ad essere il mio preparatore fisico, atletico e anche il mio preparatore psicologico, stiamo facendo insieme adesso un discorso importante sul mental coaching, che è una cosa importante, perché come dicevo poco fa con Francesco qua fuori, noi abbiamo una preparazione specifica, abbiamo una preparazione fisico-atletica, ma spesso e volentieri ci dimentichiamo quella che è la preparazione mentale, e è un triangolo che si chiude poi alla fine. E il mental coaching è una cosa molto importante secondo me, che sto seguendo con Aldo, che oltre ad avermi insegnato la Muay Thai mi sta aprendo la testa, mi sta dando quello che sono le, mi dice: guarda Leonardo, tu hai delle possibilità. Un esempio classico è l'esempio che ci ha fatto, che quando abbiamo l'ultima lezione che ho avuto con lui, è l'esempio di Superman. Noi siamo tutti Superman, però ci abbiamo tutti quanti addosso il vestito di Clark Kent e abbiamo paura a toglierlo.
Sì, questa è una bella cosa, questa è una grande riflessione che fa questa persona Aldo Chiari, no?
È stato bellissimo l'esempio, poi come ci ha fatto fare la preparazione per arrivare a questo discorso qua. Cioè devi entrare nella cabina, entra nella cabina, togliti il vestito di Clark Kent e fai vedere che Superman sei.
Il problema è chi non si sente Superman.
È vero.
Come me.
Non la toglierà mai.
Ecco, non la toglierà mai.
Guarda, è applicabile in questo
perché
secondo.
Perché Clark Kent è giornalista.
Non per quello, perché la mia esperienza con le arti marziali è durata una settimana quando ero ragazzino. A fare full contact
di Paladino
a Foligno con Elia Gnozza.
Comunque è una cosa che serve a tutti, non solo nello sport, sì, in generale, in arti marziali. Io ho trovato, come dicevo poco fa, le capacità, e io quello che voglio dare prima di tutto ai miei ragazzi non è creare delle macchine da guerra. Io non devo formare delle macchine da guerra o dei guerrieri o dei combattenti o i campioni. Io voglio che loro vengano in palestra e capiscono che hanno qualcosa da poter dare, e quindi devono tirare fuori loro stessi, anche perché se prima non sei uomo,
certo,
non puoi essere atleta. Se non sei uomo, non sei atleta, non sarai mai campione. Quindi anche questo discorso del Superman, io per esempio l'ho provato, le arti marziali, anche nella vita mia, nel lavoro, mi dà la tranquillità. E io ho cominciato come tanti a fare arti marziali perché ero piccolo e tutti mi prendevano in giro, basta, mi voglio difendere. E quindi vado a imparare a tirare quattro botte, a me il prossimo che mi dice che sono un tappo, io non cazzotto nei denti.
prima risposta le persone disagio. Che è con tutti disagio personale.
Esatto, e cominciano più o meno tutti così. Poi si rendono conto che invece le arti marziali ti danno l'autodisciplina, l'autocontrollo, ti fanno capire che ci sono cose più importanti, ti danno la forza per poter girare intorno, e questo te lo ritrovi non solo nello sport, ma te lo trovi anche poi nella vita normale, nel lavoro.
Senti Leonardo, che cosa pensi? Ti volevo fare una domanda. Cosa pensi delle persone che invece diventano teoricamente aggressive in palestra? Cioè in palestra, solo in palestra, cioè in quei luoghi dove si mettono sui muscoli. Perché io noto tantissima ignoranza nelle persone che mettono sui muscoli in palestra
e non fanno arti marziali, perché se fanno,
cioè, diventano marziali, mi sembra, io ho visto dei giovani ragazzi avvicinarsi all'attività fisica, quindi alle palestre, con l'umiltà e la voglia di imparare, di mettere su magari,
sono cresciuti
e cambiare proprio atteggiamento anche con solo perché magari hanno messo su qualche chilo in più di muscoli. Cioè, questa cosa mi ha sempre colpito in negativo.
Ti posso portare un altro esempio? Allora, io dicevo, ho giocato a calcio a pallacanestro. Allora, alla fine della partita erano sempre risse. Adesso che appo l'arbitro al ritorno, glielo faccio vedere io, quello glielo rompo una gamba. Io ho fatto determinati incontri, ho conosciuto tanta gente. Io, le quattro persone che ho incontrato sul ring sono amico, non dico per la pelle, ma quasi. Cioè, quando tu devi dimostrare le tue capacità, queste cose, diventi, certo, fare il percorso opposto. Il terzo tempo del calcio, che
più diventi sicuro di te stesso e più hai la capacità di controllare.
La prima cosa che faccio, certo, finito il match, abbraccio l'avversario.
Certo, un gesto di sportività, di grande.
No, ma non è una cosa che però comandata,
per dirti un fatto di cronaca che ha sconvolto Perugia l'anno scorso, che è stata poi la morte di Alessandro Polizzi, no, quel ragazzo.
Sì, io poi mi ci sono allenato insieme, ecco, con Alessandro.
Ecco, e mi dicevano che c'erano un gruppo di ragazzi che frequentavano una palestra che erano diventati molto aggressivi. E questa cosa purtroppo la ritrovo anche in molte altre persone che frequentano le mie stesse palestre. Cioè, come a dire, io ho messo sui muscoli, stai attento perché adesso, cioè, non mi dire qualcosa perché io sono in grado di difendermi e farti male, mentre loro, e comunque chi fa arti marziali, cioè, hai un approccio diverso completamente. Cioè, quando tu parli con una persona che fa arti marziali, lo scopri quasi alla fine che fa arti marziali, cioè, dopo tanto tempo. Cioè, mi sembra che sia proprio una questione di educazione mentale. Cioè, più diventi forte fisicamente e più riesci a controllare meglio le tue pulsioni,
perché sei consapevole delle tue capacità e quindi non sai di fronte a te chi hai, perché di fronte a te potresti avere quello che cintura nera centesimo dan, per assurdo, che è capace di prenderti e chiuderti e farci il fioco con te. Potresti avere una persona che tira fuori il coltello e ti fa un buco sulla pancia. Ciao,
è stato un piacere.
Quindi quando tu fai arti marziali sei consapevole di quello che puoi fare te, ma non sai mai chi è di fronte a te, quindi comincia a interloquire con la persona cercando di capire chi è davanti.
Allora, prima fammi un po' ti assurda.
Vai.
No, faccio subito, sennò perché un po' dobbiamo chiudere per quello.
Tranquillo.
Secchi, una sommigliata risposta secca, fa i tanti che fanno il giornalismo, no? Tutti se fanno manco. Chi, non dico vorreste imitare, ma chi secondo voi è uno dei migliori?
Per quanto mi riguarda, mando anche molto le telecronache, radiocronache. Credo che Sandro Piccinini rispecchi un po' il mio ideale.
Beh, io dico, a me piace molto, adesso non ricordo come si chiama, il terrorista di Sky.
Compagnoni?
No.
Caessa?
No. Aiutami.
Aspetta.
Purtroppo non seguendo Sky tutte le domeniche.
C'è quella P?
Non ricordo, però è Riccardo Trevisani. Riccardo Trevisani mi piace molto perché poi la differenza. Allora, un ottimo telecronista deve essere quello che ti spiega le cose quando gli altri non riescono a vedere o riescono a capirle. In questo credo che Caressa sia il numero uno, perché conosce molto bene il regolamento, anche arbitrale. Però il 90% delle telecronache non si ascoltano, cioè la partita si vede, cioè il telecronista diventa quasi una figura di contorno, no? Che arricchisce come il rumore del pubblico. Quando è che il telecronista fa la differenza? Quando segna una squadra. Quando tu risenti la telecronaca ti trasmette qualcosa, e credo che Riccardo Trevisani in questo sia veramente eccezionale.
Cioè amplifica le emozioni
perché guarda, racconta la difficoltà del nostro lavoro, e la bravura la fa nel raccontare il momento emozionante. E Riccardo Trevisani secondo me riesce proprio, insieme a Francesco Repici di Radio Rai,
sì,
riesce proprio a raccontare l'episodio del momento più importante con grande trasporto e ti stimola a riascoltarlo. Per cui,
allora volevo approfondire un attimo, scusate, in questi ultimi minuti l'argomento di Polizzi.
Sì.
Lì fa la differenza, e mi ricollego a quello che diceva Leonardo, l'allenatore, il coach, diciamo, quando uno inizia un'attività in palestra
non esistono coach, esistono istruttori che ti dicono come tirare sul peso per aumentare il volume del muscolo. Non esistono persone che ti prendono mentalmente e ti dicono che tu devi allenarti per diventare un uomo.
Esatto.
Per diventare un muscolo più forte, ma non un uomo, questa è la mia sensazione.
Probabilmente Polizzi era una persona già di partenza aggressiva.
Abbiate pazienza, io adesso non, la cronaca me la ricordo vagamente, ma mi sembra che lui si sia difeso. Non era una persona aggressiva, lui si è trovato di fronte
a
Polizia, il ragazzo che è morto.
Sì.
Oh, lui si è trovato in casa uno che l'ha aggredito. Quindi io sfido chiunque a trovare.
No, ma lui non ha nemmeno avuto il tempo per reagire, no? Però io dico che sentendo le persone che hanno conosciuto, che hanno avuto contatti con lui, con Menenti, ne esce fuori non dico di Alessandro, ma di quell'ambiente che è frequentato da Alessandro, talvolta un po' aggressivo, dove se c'era uno sgarbo si regolava con i pugni,
sinceramente ho sentito parlare della palestra dove si allenava.
Ma io non voglio tirare in ballo né palestra né persona, però dico essenzialmente che la palestra dovrebbe essere un luogo dove poter sviluppare le proprie capacità fisiche, ma allo stesso tempo anche intellettuali, come succede nella vostra arti marziali. Purtroppo dico, secondo me, frequentando una palestra, ma andandoci prevalentemente per correre come fa Nicola e tirare su due pesi da 5 kg non più, noto invece grande ignoranza in questo. Secondo me le palestre generiche sotto questo punto di vista rispetto alle vostre arti marziali hanno tanto da imparare.
Assolutamente.
Allora, purtroppo siamo arrivati alla fine.
Precise.
Allora, intanto fammi ricordare il nome non mi ricordo. Leonardo, scusa un attimo, pensavo Lorenzo, ma sembrava sbagliato. Ti aspettiamo quando vuoi, anche per approfondire un attimo con lui, che abbiamo più tempo, il ruolo anche dell'allenatore, del coach, no? Anche discorso legato all'arbitrato, momento che sei stato anche arbitro, quindi per approfondire questi aspetti. Ricorda a voi i contatti, così chi si vuole iscrivere o venire a vedere qualche allenamento.
Allora, Palestra Forte Braccio a Perugia, Pianne Massiano, Viale dell'Ingegneria, la trovate perché di fronte al campo da baseball, e poi chi sta a Perugia, che ha frequentato quest'estate il parco acquatico, penso che non può passare inosservata. Noi ci alleniamo tutte le sere dalle 8, alle 8 comincia la lezione.
Fino alle?
Fino alle 9 e mezzo, perché
tanto vale la chiusura della palestra.
La chiusura della palestra. Ci abbiamo diversi corsi.
Anche per neofiti?
Per neofiti, i principianti li curiamo martedì e giovedì, quindi chi volesse provare, che non ha mai fatto nulla, consiglio di venire un martedì e un giovedì a due lezioni di prova gratuite. Okay. E quindi può venire a provare sia la kickboxing con gli insegnanti che ci sono, kickboxing di Mario Vignoli, Gianluca Barba, Valerio Cavalieri, che sono per la kickboxing, e oppure per la Muay Thai ci sono io.
Ti aspettiamo quando vuoi.
Una cosa, scusa. Non ho nominato i miei allievi e non li nomino tutti, ne ho uno in particolare, comunque li ringrazio perché loro mi danno tanti stimoli ad andare avanti, vedere i loro progressi e vedere loro come mi seguono mi dà veramente, queste sono le soddisfazioni per le quali io continuo a fare questa disciplina
e
continuerò. E ripeto, ho avuto tante belle risposte da alcuni ragazzi che li ho visti crescere e diventare uomini, che è la cosa più importante
in assoluto.
Ben messaggio. Ringraziamo anche Marco.
Grazie a
voi. Un prossimo lavoro su Perugia Pontrea.
No.
Niente. Torna a trovarci assolutamente.
Lecce Frosinone.
Lecce Frosinone uguale.
Niente.
Tifo Lecce.
Ok. Grazie a Francesco,
grazie a voi,
ti aspettiamo quando vuoi. Te fai un pronostico su Catanzaro, dai.
Sì, tanto non mi ascolta nessuno. Vai. Spero, cioè, non è detto, ma è detto Catanzaro. Beh, Barletta Catanzaro. Io dico solo che se il Catanzaro vince è matematica i playoff. Quindi.
Frosinone-Lecce?
Frosinone-Lecce, secondo me, finisce in parità.
Ok, ma e vince Perugia.
Ieri anche Perugia.
È vero?
La Perugia mi ascoltano, però.
Non puoi dirlo,
No, Perugia penso che ce la possa fare in casa col Pontedera.
Quindi domenica forse è la volta buona.
E chi lo vince sto campionato? Detto da un catanzarese, via.
Beh, a questo punto il Perugia.
Sono più tranquillo.
Vi aspettiamo quando volete. Speriamo che, insomma, secondo i tuoi consigli vengano a avere qualche allenamento. Poi
Leonardo, puoi ritornare quando vuoi. Grazie. E sei il benvenuto.
Assolutamente.
Assolutamente, perché ecco,
stesso
adesso
vai per Maico.
Vogliamo estendere grazie. L'invito anche agli altri.
Assolutamente, vai per Maico e anche per Francesco. Quando volete, noi siamo qua, vi aspettiamo un bacio. Adesso metto una sigla, l'angolo del sorriso, legata ai pagliacci. Prima c'era una clown che metteva musica, e quindi adesso la fai okay, seguire come clown.
Mettiamo
questa
musica,
questa canzone di Iacchetti. Molto bene. Noi ci vediamo lunedì alle 8:15 lo sport, e sabato prossimo sempre alle 15 con l'angolo del sorriso. Speriamo con Silvestre Demi che riescono a venire e di farlo stavolta fino alle 17, promesso, non parlo impegni. A lunedì alle 8:15.
Un saluto,
buona sabato sera, buona settimana
nostra.
Ciao, ciao ragazzi, ciao, e ciao, grazie ciao, a ciao. Francesco, Marco,
grazie a voi,
e
Leonardo.
Ciao, a presto, ciao ragazzi,
ciao, ciao.
Per amare nelle giornate amare ci vuole fiuto, per la dolcezza un aiuto può dare in questo caso una ciliegia a posto del naso. Come i pagliacci, e per la rima regolamentare basta dire abbracci, allora non lo diremo, ci abbracceremo senza regole, ci abbracceremo. Sentire il corpo umano senza la sua corazza. È un pensiero, non è spensieratezza,
è tenerezza, è fantasia.
Se l'allegria scatena il putiferio,
è perché ridere la sua corazza.
Non sei soddisfatto?